Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb for 12 hours when it was all over. I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. Smell, you know that gasoline smell? A whole hill smelled like the. Someday this war's gonna end.
È un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, oggi sabato 21 febbraio, come ogni sabato dalle 14 alle 15 cinema sulle frequenze di Radio Popolare. Abbiamo aperto con questa battuta ormai che ovviamente che è entrata nella storia di Robert Duvall in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, è una grande metafora insomma dell'assurdità della guerra. Quel film era tutto una grande metafora sull'assurdità della guerra, tant'è che il colonnello interpretato da Robert Duvall a un certo punto dice finirà questa guerra, insomma questo per ricordarlo, ci ha lasciato qualche giorno fa, lo abbiamo ricordato anche attraverso il giornale radio. C'è anche un altro grande regista che ci ha lasciato qualche giorno fa ed è Frederick Wiseman, regista statunitense che ha raccontato altre assurdità del sogno americano. Lo avevamo visto a Venezia non molto tempo fa, aveva portato il suo bellissimo documentario sulla libreria di New York. I suoi documentari sono sempre stati molto contestualizzati su realtà da lui scelte, che fossero di denuncia, che fossero anche sulla cultura, anche luoghi di cultura e di socializzazione, tipo appunto The New York Public Library. Ma aveva fatto anche un documentario sulla National Gallery e poi una serie di lavori, penso a Titty Cat Folly, che vabbè è uno dei suoi primi, era del 1967, in cui mostrava quello che succedeva all'interno dei manicomi. Così lo ha fatto con quasi tutto il suo lavoro. Era un uomo anche molto attento da un punto di vista politico, ma politica con la P maiuscola, non partitico, politico, e tutto questo arrivava dai suoi film. A Milano era stato ospite di Filmmaker e comunque sia in Italia lui capitava spesso, anche solo semplicemente per accompagnare i suoi documentari, che erano davvero come dei figli, insomma delle piccole creature che lui portava in giro, accompagnava e sulle quali gli piaceva tantissimo dialogare. Come ogni sabato vi invito poi ad ascoltare il podcast della trasmissione sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini, e cominciamo con un montaggio di alcune clip dei film in uscita che sono appena usciti giovedì scorso.
Buongiorno Indianapolis, cosa ascolti? Sono DJ Fred Temple, grazie di essere qui con noi.
Signor Temple, c'è una telefonata per lei.
Ho una cena tra mezz'ora, ecco cosa c'è, James.
Sarebbe quel Tony Chirizis, sa, ha chiamato e chiede di parlare con lei. È quello del fucile al collo.
Non me lo potevi dire subito, James.
Spacciatori, ma voi non avete capito che la vostra unica salvezza è il diploma.
Anche i più grandi scrittori si drogavano.
E allora imparate a diventare grandi scrittori.
Spreca il fiato. Questa è la vita mia. So bravo a fare questo.
Leader Blanto!
Scatto! Sotto!
Le mie sono qui!
The market here isn't the same anymore. It's half the rate, twice the work. But I got you a gig and the pay is actually pretty good.
Ti porto provviste di settimana in settimana. Si potrebbe anche dire grazie.
Non tornare mai più.
La retina corrisponde.
Inviateli.
Che succede?
Non fare rumore.
Bene, i film erano Il filo del ricatto di Gus Van Sant con Bill Skarsgård, altro figlio del grande Skarsgård che avete visto anche in Sentimental Value. L'altro figlio è nel film Pillion, insomma una famiglia di attori. E Gus Van Sant racconta, riprende un fatto accaduto nel 77, un sequestro con un ostaggio le cui trattative erano state trasmesse in diretta TV, e per un bel po' di tempo gli americani per quasi 63 ore sono rimasti appunto sul filo del ricatto e del riscatto. Poi l'altro era Domani Interrogo, con Anna Ferzetti nei panni di una professoressa che finisce in una scuola di grande di periferia romana, con un gruppo di liceali decisamente difficili. Non so se ricordate Pensieri Pericolosi, mi ha ricordato un po' quel film lì, che era però di anni 80-90. Poi Rental Family con Brendan Fraser, il film di Ikari ambientato in Giappone, con questo attore che entra nelle famiglie, quindi in realtà interpreta momenti veri, sentimenti veri di famiglie che hanno bisogno di qualcuno, di un buco da coprire con una persona, e quella persona è lui. Un film molto, molto dolce, anche divertente, ma sicuramente commuove, vi avviso.
Inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me, you help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child.
E cominciamo questa puntata di Chassis con Portobello, la serie TV di Marco Bellocchio.
Signori e signori, buonasera e benvenuti a Portobello!
Siete sarà la più grande trasmissione d'Italia!
Enzo Tortora è l'ipnotizzatore di 28 milioni di italiani!
Senza di noi tu non esisteresti.
La tua bontà, la tua generosità, a noi che ci viene niente.
Parliamo di Portobello, la serie TV in 6 episodi di Marco Bellocchio, protagonista nei panni di Enzo Tortora e Fabrizio Gifuni. Bentornato qui ai nostri microfoni, Fabrizio.
Grazie, un piacere.
Guarda, io comincio da una così, da un'affermazione di Marco Bellocchio, che sì. Dice che è stato folgorato da quello sguardo incredulo di Enzo Tortora, in quel caso durante il rilascio dal carcere, però di fatto quello sguardo incredulo tu ce l'hai quasi dall'inizio della serie, ed è una cosa che arriva tantissimo, che tocca tantissimo. Cosa significa tenere per 6 episodi uno sguardo per un attore?
Tocchi un punto che è stato proprio, non a caso ne parlava Marco, insomma è stata una delle cose su cui abbiamo lavorato di più, su cui ho cercato di lavorare di più, proprio perché non volevamo, diciamo, puntare, ma questo anche con Moro era successo, su un lavoro immediatamente mimetico, ma quello che ci interessava e che mi interessa personalmente è sempre un lavoro come dire, che parte dall'interno, dall'emotività, da un processo di interiorizzazione che se poi tutto questo produce anche un'evocazione forte del corpo del fantasma, ancora meglio, ma non è quello l'obiettivo, diciamo. E allora gli occhi di cui tu parlavi sono la cosa più immediata, insomma, non a caso si dice, no, il luogo comune, sono lo specchio dell'anima. Quegli occhi lì sono proprio il tratto più immediatamente riconoscibile del trauma. La sorella di Enzo Tortora diceva che quando è andata a trovarlo la prima volta in carcere, quello che ha visto cambiato non era tanto il dimagrimento quanto questi occhi spalancati, come una voragine, persi nel vuoto, e quindi lo stupore e lo spavento iniziali che nascono dall'incredulità, questa idea di che forse ci si risveglierà presto da un incubo, magari si farà un urlo e ci si sveglia da un brutto sogno, invece questa cosa va avanti per mesi, per anni, è la cosa su cui abbiamo lavorato. E poi tutto questo, naturalmente, poi man mano che la storia procede, gli anni procedono, si trasforma anche in rabbia, in una rabbia che è servita a Tortora per sopravvivere.
Decisamente un personaggio molto complesso, lo si capisce già dall'inizio quando si ripercorrono alcune puntate di Portobello. Stiamo parlando degli anni Ottanta, insomma, io e te siamo più o meno coetanei, quindi anche un po' della nostra età giovane. Tu cosa ricordavi di quegli episodi, cioè di quella storia, e come è stato poi trasformarla prendendone i panni?
Ricordavo abbastanza, perché diciamo l'arresto, naturalmente la notizia dell'arresto la ricordo, perché è stato una notizia all'epoca che ha riempito tutte le pagine dei giornali, le televisioni, e stiamo parlando di un mondo, diciamo, imparagonabile a quello di oggi, in cui c'erano due canali. Quando Tortora viene arrestato c'è già il terzo canale, che apre nel 79, e c'è stata anche un po' di apertura sulla liberalizzazione delle televisioni private, prima con Antenna 3, con le vere televisioni private, poi con le prime emittenti, con Rete 4, che ancora non era di Berlusconi. Quindi quello lo ricordo bene, ma ricordo particolarmente bene il processo di primo grado, perché stavo facendo gli esami di maturità e ascoltavo Radio Radicale la sera quando finivo di studiare, perché mi sarei iscritto a giurisprudenza temporeggiando in attesa di decidere cosa fare davvero nella vita, e mi ricordo questo ascolto che mi rapiva. Perché ascoltare, particolarmente ascoltare le voci proprio dei pubblici ministeri, degli avvocati, i confronti, le testimonianze, era davvero un gran teatro, in questo caso non tanto la commedia umana quanto la tragedia, perché poi quel luogo è un luogo terribile, in cui se si entra in quel cerchio, diciamo nel cerchio degli impuri, di chi dovrà essere giudicato, anche se sarai giudicato innocente, è una macchia che resta per sempre, una cosa che non ti dimentichi più.
La ricostruzione, non solo di quegli anni da parte di Marco Bellocchio, è incredibile, così come appunto quella che raccontavi tu del processo. Io ricordo appunto nel Traditore il maxi processo che già Marco Bellocchio aveva ricostruito in maniera incredibile, e qui fa una cosa simile con tutti i camorristi, alcuni dissociati, alcuni pentiti, altri violentissimi, e in mezzo un uomo come Enzo Tortora. Devo dire che quelle scene lì, ci sono quasi due episodi interi dedicati al processo, fortissimo. E poi c'è tutto l'aspetto del processo un po' stile processo di Kafka. L'inizio, tra l'altro, l'inizio del processo di Kafka inizia come la storia di Tortora. Come avete lavorato insieme tu e Marco? Immagino che ci sia stata una parte anche proprio più intima per arrivare a questo.
Sì, oramai diciamo la grande fortuna per me, immensa fortuna, di continuare a lavorare per 10 anni consecutivi con uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo, non solo italiano, dico sempre, è stato un grande vantaggio, perché oramai c'è, come dire, una conoscenza profonda, reciproca, anche del modo di lavorare. Io, come dire, ho imparato a conoscere anche alcuni processi con cui Marco scatena, diciamo, il suo immaginario, i suoi disegni, il suo disegnare tanto, le versioni della sceneggiatura che si susseguono nei mesi, e io ho avuto la possibilità sia in Esterno Notte che qui di di leggere tutte le versioni, quindi di seguire la fase creativa della scrittura, e tutto il lavoro di preparazione è stato un lavoro importantissimo, perché poi sai, sul set molto spesso si deve andare molto veloci, non bisogna ottimizzare i tempi, non c'è tanto tempo di ragionare, quello che si fa quel giorno resta per sempre e molto spesso ci sono problemi, ci possono essere inconvenienti come su tutti i set, quindi il lavoro di preparazione è un lavoro molto importante. Fortunatamente ne abbiamo parlato, discusso, abbiamo studiato tanto insieme e quindi è stata anche questa un'avventura veramente meravigliosa.
Quali sono stati i momenti più duri?
Dunque, momenti più duri, sicuramente le carceri dove abbiamo girato, insomma, sono state pesanti, anche se erano carceri dismesse, sia pure da poco, erano tutti carceri veri, però dismesse, e però diciamo l'energia che si respirava era molto, insomma, molto dura. Però quello che ricordo con più, ancora più faticoso, diciamo come luogo proprio, è l'aula bunker, perché abbiamo avuto la fortuna di girare nella vera aula bunker di Poggio Reale, e dopo i primi giorni in cui tu dici che bello avere l'opportunità di girare proprio qui nello stesso luogo senza dover ricostruire nulla, e poi passavano i giorni e quella cosa ti rimaneva addosso, perché questo vale anche a maggior ragione per le carceri, ma anche l'aula bunker, perché ci sono le gabbie e lì c'è un'energia, io lo so perché appunto a teatro lavoro molto su questo, sull'energia degli spazi. Gli spazi non sono mai neutri, hanno una memoria, conservano una memoria, e questa memoria rilascia proprio giorno dopo giorno la sua storia, e quindi tutti eravamo molto affaticati dopo tanti giorni in quell'aula, perché abbiamo fatto, come ricordavi, il quinto e il sesto episodio, sono tutti sul secondo, sul processo di primo grado e processo di secondo grado, quindi abbiamo girato tanto lì, e quella è stata abbastanza dura.
Nonostante la storia terribile, siete riusciti a mantenere in alcuni momenti quasi un'ironia nell'assurdità di tutto quello che accade del personaggio, ovviamente.
Sì, sai, questa è anche la grandezza di Marco, che ha uno sguardo che attraversa, in questo caso sì, davvero tutta la commedia umana, questo anche in Esterno Notte era così, cioè ci sono delle situazioni e dei personaggi che naturalmente travalicano, come dire, se stessi, e qui insomma tutto il mondo napoletano dentro e fuori la legge già offre mille spunti, il terribile pentito, dissociato anzi, criminale paranoide di Pandico, interpretato meravigliosamente da Lino Musella, ma qui c'è un cast di attori e di attrici veramente fantastico, lui è un personaggio che sembra uscito da un romanzo, appunto il delirio paranoide, l'ossessione per Tortora, questo linguaggio dialettale ma molto acculturato, perché era una persona che leggeva, che faceva citazioni, quindi quello in alcuni momenti è inevitabile sorridere come si sorride davanti a personaggi che incontri per la strada e che sono tragici e comici al tempo stesso.
Penso alle più giovani generazioni che vi troveranno di fronte a questa serie, secondo te che cosa lascia questa storia?
Guarda, allora intanto una cosa proprio sulle nuove generazioni, è successo con Esterno Notte e sono certo che succederà anche qui. La grandezza di Marco Bellocchio è che ha un linguaggio totalmente contemporaneo, e quindi è successo con Esterno Notte, che io lo vedevo con le mie figlie e tutti i loro amici, che sono tutti tra i 18 e i 22 anni, andando al cinema vedevano quella serie, è come se vedessero una serie loro, non c'era niente, e quindi il linguaggio, il modo in cui Marco racconta è fondamentale proprio perché ha un linguaggio molto vicino alle nuove generazioni. Credo che sia anche per questo che oramai proverbialmente si dice il più giovane dei registi italiani, non solo per come si porta incredibilmente gli anni, ma anche per il cinema e per il linguaggio che mette in campo. Io spero chiaro che guardando questa storia, di cui probabilmente ancora di più rispetto a Moro, molti non sapranno nulla perché non erano nati e fa parte veramente di un altro mondo, e poi è una storia rimossa, questa qui, io spero che abbiano la curiosità di, come dire, poi di andare a rivedere, a rileggere. Il cinema, questo è cinema, insomma, è come fosse un film lungo per il cinema, anche se è una serie. Le serie fatte bene in questo modo, il teatro, possono servire ad accendere una curiosità e un interesse che poi uno deve andare ad approfondire anche in altri luoghi, insomma.
Grazie Fabrizio Gifuni, Portobello, la serie di Marco Bellocchio. Alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, grazie, ciao. Ciao. Ed era Fabrizio Gifuni, la serie, forse qualcuno di voi si è già collegato per vederla il 20, che, cioè ieri, che insomma è uscita per la prima volta, è stata vista a Venezia in due puntate, e devo dire che la speranza è che arrivi a un certo punto al cinema. Come diceva Fabrizio Gifuni, il cast è pazzesco, da Lino Musella che fa Giovanni Pandico, Barbara Bobulova, la sorella di Tortora, Romana Maggiora Vergano, Francesca Scoppelliti, Alessandro Preziosi, Giorgio Fontana, e poi c'è Gianfranco Gallo nei panni di Raffaele Cutolo, Carlotta Gamba che è Silvia Tortora, c'è Pier Giorgio Bellocchio, anche lui è uno in carcere che incontra, insomma sono veramente tanti. Paolo Piero Bon, che è l'avvocato Alberto Dall'Ora, l'altro avvocato è Davide Mancini, c'è persino Valeria Marini che fa una parte quasi onirica in cui è Moira Orfei, c'è Tommaso Ragno che fa Marco Pannella, insomma sono e poi Francesca Benedetti che ci ha lasciato non poco tempo fa nei panni di Paola Borboni, l'unica che fa dire Portobello al pappagallo. Veramente la speranza è che arrivi al cinema, va visto al cinema tipo maratona. Questa è la Tammurriata, cantata, è una parte della colonna sonora, una colonna sonora abbastanza particolare, con brani che apparentemente non c'entrano ma richiamano quegli anni. In questo caso è, vabbè, la parte più nel carcere di Poggio Reale, cioè questa musica insistente. Ora parliamo di un altro film che si chiama La terza volta. Abbiamo ospitato qui a Chassis Gianni Aurelli, il regista. Ascoltiamo una clip e poi l'intervista.
Dall'armistizio non ci comanda nessuno qui. Non sanno darci nemmeno un ordine. Non sparare sui tedeschi, uccidere i tedeschi.
Non siamo nemmeno un campo di battaglia.
Un'altra volta.
La seconda. Non è stato così male. Io sono uscita.
La tua amica beve con noi?
E non può rimanere qui.
Se la beccano con me, lei.
Se ti beccano, sì.
Parliamo di un film che si intitola La terza volta, con noi il regista Gianni Aurelli. Buongiorno Gianni, benvenuto.
Buongiorno Barbara, buongiorno, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, io parto proprio da questo titolo, che cosa si riferisce La terza volta, poi entriamo nel senso di questo film, perché poi si parla di Niki, la partigiana che cambia il destino di Edda Ciano, e già insomma questi termini ci portano già in un contesto molto chiaro.
Beh, La terza volta... Quello che accade nel film è la terza volta che succede a Niki. Ora non entro troppo nello specifico, ovviamente, per non togliere sorpresa, però sostanzialmente questa partigiana è stata già catturata e è riuscita a tornare in libertà e a finire la sua missione due volte.
Esatto.
E inizia il film e questa è la terza volta che gli succede questa cosa, diciamo.
Ho usato dei termini, no, appunto, cioè anzi dei nomi di persone esistite, come Edda Ciano, il destino di Edda Ciano, la figlia di Mussolini, sposata con Galeazzo Ciano, ucciso dalle truppe di Mussolini. Questa storia qui, allora, in parte è vera e in parte ricostruita, o c'è proprio una documentazione su una partigiana che l'ha aiutata in questa fuga?
No, è una, diciamo che è un'ucronia, nel senso che Edda Ciano è stata in esilio, ha fatto un lungo percorso e se ne sa un po', ma non tanto, anzi quasi poco, quasi niente. L'esercizio, diciamo, l'idea che abbiamo fatto è stato pensare a come avrebbero potuto andare le cose se il Virgilio, diciamo, la persona incaricata di portare in salvo Edda Ciano, che comunque ha fatto un percorso da un punto A a un punto B anche nella storia vera, fosse stata una partigiana completamente diversa da lei. Quindi la cosa interessante era raccontare l'incontro di due mondi completamente opposti, anche polarizzati per certi versi, che poi è quello che succede tutt'oggi. Cioè, l'Italia è sempre stato un paese polarizzato, ma in tutto il mondo la polarizzazione è sempre più forte, e quindi questi due poli completamente opposti, che qui dovrebbero respingersi invece che attrarsi, e invece poi durante questo viaggio si accorgono che tutto sommato forse sono più i punti in comune che hanno che quelli che le dividono.
Infatti tu parli di una storia alternativa nel 1943 che in qualche modo ha, sì esatto, riscritto un momento storico. Che sia plausibile poi non lo sappiamo, però si tratta del rapporto di due donne di fatto, no? Sono le interpreti, sono Elisabetta Pellini Ed e Sara Baccarini Nichi, e quindi forse il confronto tra due donne agli opposti, appunto come dicevi tu, ha creato il senso di questa storia.
Sì sì, assolutamente, infatti l'idea in qualche modo poi può essere riportata in un rapporto fra tutte quelle persone che hanno idee, background e idee completamente diverse e spesso opposti e contrastanti, spesso addirittura una delle due è causa dell'altra, perché nel caso di una partigiana, nel caso della figlia di Mussolini, è logico che se la partigiana agisce opera in un certo modo è anche colpa del, fra virgolette, o a causa dell'altra fazione, quindi di quella rappresentata poi da Edda in questo caso.
Ovviamente quando si tratta di film storici c'è una ricostruzione. Dove è stata fatta questa ricostruzione? Se vuoi raccontarci un po' anche di questo lavoro dietro le quinte.
Sì, allora abbiamo girato in Basilicata, in delle terre veramente belle oltre che ospitali, per me molto importante, anche molto buone gastronomicamente, ma questo mi rendo conto che per la buona riuscita del film non è fondamentale, ma aiuta. C'è stato un bel lavoro da parte del reparto di scenografia e di costumi, quindi da Marco Blumetti, Agostino Varchi, nell'andare a ricercare il più possibile immagini di riferimento valide e avvicinare l'estetica del film a quelle che poi erano la realtà. Cioè comunque i tedeschi tante volte occupavano dei posti, dei castelli, delle ville, delle masserie per farci il loro quartier generale, e quello che in qualche modo abbiamo ricostruito anche noi.
Come mai hai scelto di raccontare questo pezzo storico? Ricordiamo che tu avevi fatto Aquile Randagie, che un po' insomma racconta sempre un po' di questo angolo, di queste pagine storiche.
Mi piace la storia, mi piacciono i film storici, mi piace raccontare delle storie legate, delle storie, passami il termine, con la S minuscola, legate alla storia con la S maiuscola, soprattutto storie che non si conoscono. Ho fatto Aquile Randagie, come hai già detto tu, ho girato un cortometraggio sull'attacco di Via Rasella a Roma, che poi ha portato come diretta conseguenza l'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'ho raccontata dal punto di vista dei ragazzi, perché all'epoca erano dei ragazzi che l'hanno fatto. E poi è arrivata questa storia. In realtà io stavo pensando, nella mia testa stavo lavorando a una commedia ambientata oggi che non c'entra nulla con la storia e su cui sto ricominciando a lavorare in questi giorni, che spero diventerà il mio terzo film, quando poi Gaia, la sceneggiatrice, mi ha detto: senti, ma io sono partendo da quello che abbiamo fatto in Aquile Randagie, sai come funzionano queste cose, no? Mi sono fatto una domanda, un'altra domanda, e ho tirato giù questa storia dove ci assorte questo rapporto. Ti va di leggerla? E dico sì, figurati, certo. L'ho letta e ho detto ok, credo che la commedia può aspettare. È una storia che, anche se non è una storia vera, ma come dice nella didascalia a fine film Gianfranco Preverino, non è una storia vera, ma è vero che è una storia. Ho sentito che era qualcosa che andava raccontata, e più ci avvicinavamo poi al girare, più anche la situazione mondiale e la situazione italiana è diventata quella che è, e ho detto, vedi, è proprio forse il destino, l'universo, Dio, qualcuno me l'ha mandata proprio a fagiolo, perché capita proprio nel momento giusto, secondo me.
Gianni Aurelli, in attesa della tua terza volta, per cui ci risentiremo, sì. Intanto al cinema, il film si intitola appunto La terza volta di Gianni Aurelli, e grazie per questo tuo racconto. Ciao.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori, e buona visione del film e buon proseguimento a tutti.
Un breve stacco pubblicitario e torniamo tra pochissimo.
Oh ragazza dalle guance.
Qui abbiamo conosciuto Mauro Pagani, il maestro.
Mio padre non voleva che io facessi il musicista. Urla, urla il mondo. Nella provincia impari a sognare. Avevamo due o tre bei pezzi. È successo tutto in un attimo. Per la prima volta un gruppo va al primo posto in classifica.
Chassis, la seconda parte. Ritrovate il podcast della prima sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, sulla pagina Instagram Barb Sorrentini. Con voi ancora per una ventina di minuti, no, un po' di più, quasi 30 minuti, parliamo di un film dedicato a Mauro Pagani.
C'è il tipo di saggezza che aveva Fabrizio. Mi ha insegnato a spostare continuamente la macchina da presa.
Quando hai un buon ideale e hai la possibilità di tirarlo fuori con l'arte, perché no? Noi siamo dei mezzi.
Quando sali sul palco ti emozioni?
Sì, ancora adesso.
Sul sogno avevamo costruito tutto, perché io volevo fuggire.
Andando dove non so, Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, con noi la regista Cristiana Mainardi, che comunque non è nuova ai nostri microfoni. Buongiorno Cristiana.
Buongiorno, buongiorno.
Un documentario molto atteso, non solo a Milano, però visto che stiamo parlando da Milano e da Radio Popolare, Mauro Pagani è anche tanto un nostro amico, noi lo aspettavamo con molta trepidazione. Parto dalla domanda più banale proprio: perché hai voluto raccontare la storia di Mauro Pagani prima, dopo, durante? Insomma, sappiamo che ha avuto una malattia, l'abbiamo raccontata anche qui, e tu riesci a raccontarlo sia prima che dopo, e il dopo è adesso.
Ma allora, intanto la vita di Mauro è straordinaria, perché lo è la sua carriera e lo è l'uomo. Quindi la ragione è insita nella sua stessa biografia. Diciamo che in più è sempre stata una persona molto riservata, una persona che insomma non ha mai parlato molto di sé. E quindi quando lui è uscito con questa biografia, 9 vite 10 blues, proprio in conseguenza al questo percorso di salute insomma che ha avuto, mi sembrava che tra le righe del libro rimanesse ancora tantissimo da poter esplorare con un linguaggio diverso, che era quello del cinema. Mauro all'inizio era molto restio, comunque insomma un po' affascinato dall'idea, ma anche molto timoroso, e poco alla volta, però nel corso di un paio d'anni, abbiamo veramente fatto discorsi sempre più fitti attorno a questa possibilità, fino a che abbiamo deciso di avventurarci insieme per questo viaggio.
È vero, lui è molto riservato, lo è anche negli incontri che avete nel film, però dai suoi occhi arriva tantissimo, dalla sua musica arriva tantissimo, e anche da quelle poche parole che dice arriva molto delle sue emozioni, della sua vita, del suo passato. Però ha incontrato moltissimi musicisti e musiciste che gli girano intorno, che lo raccontano, da Manuel Agnelli a Marco Mengoni a Risa. Anche l'incontro con loro com'è stato? E anche lui mi sembra che sia stato molto contento di averli intorno a lui.
Ma diciamo che abbiamo proprio cercato figure che non fossero personaggi, ma reali incontri, no? Nella vita di Mauro, e ovviamente viceversa, perché per esempio, per citarne uno, Mahmood, credo che debba in parte la sua carriera, poi magari l'avrebbe scoperto qualcun altro, no? Però insomma, fatto sta che c'era Mauro a quel Sanremo Giovani, e non solo, anche successivamente quando si presentò con Soldi, presidente di giuria, a decretarne il talento e anche poi la traiettoria artistica. Ma così è stato per moltissimi protagonisti della musica italiana, perché Mauro non è stato solo un grandissimo autore e anche un frontman, ma è stato anche un grandissimo produttore, no? Quindi per esempio nel caso di Arisa e Della Notte. E quindi lo scopo del film era proprio quello di rivelare non tanto dei personaggi, ma l'esito di questi incontri avvenuti con Mauro, in molti dei quali alle Officine Meccaniche, altri su palchi come appunto quello di Sanremo, di Campovolo, in tour in tutta Italia con Ligabue per esempio. per testimoniare anche questo preziosissimo senso di comunità che Mauro ha creato attorno a sé, una comunità artistica, di intellettuali, che non è legata solo a dei fatti specifici. Pensiamo per esempio a Domani, no? Giuliano San Giorgi, Negro Amaro e a quei 56 artisti riuniti per esempio nell'Aivade, pensando al terremoto dell'Aquila. Quindi fatti veramente importanti per il mondo culturale di questo paese e anche per quello che umanamente hanno rappresentato.
C'è anche il Mauro Pagani di ieri, il suo rapporto fortissimo con Fabrizio De André, raccontato un po' da Dori Ghezzi ma anche da una serie di video, di fotografie, quindi c'è anche stato un lavoro di ricerca su questo rapporto, sì, oltre a quello che racconta lui naturalmente.
Sì, certo, questo è stato proprio un po' un puntiglio, perché Fabrizio è sicuramente stato molto raccontato, Creusot Demat peraltro aveva un repertorio molto interessante, perché era stato fatto proprio uno speciale, diciamo, dalla Rai, quasi un viaggio, no, a ripercorrere quell'avventura artistica straordinaria. E è stato anche un repertorio molto sorprendente, perché ci sono proprio delle immagini e anche delle considerazioni di Fabrizio che sembrano in dialogo con Mauro oggi, no? E quindi questa possibilità di tenere vivo un racconto e uno scambio tra di loro, insomma, abbiamo cercato di utilizzarla al meglio.
Da questo film viene fuori anche la storia della scena musicale milanese, che poi si espande a tutta Italia, però tendenzialmente quello che è nato a Milano ieri, che nasce, che va avanti oggi, perché Milano è ancora un grande punto di riferimento per la musica.
Penso di sì, nel senso che sicuramente lo sono per esempio le Officine Meccaniche, e lo è forse proprio questa capacità, anche se sappiamo che il mondo digitale ha portato una rivoluzione anche in quel campo, no? Però è sicuramente un luogo dove c'è tantissima voglia anche di sperimentare, anche di forse, anche se in una città non enorme, per me facilita, no, anche il fatto di incontrarsi e confrontarsi sulle cose. Sicuramente Mauro Pagani con le Officine Meccaniche ha proprio costituito un punto straordinario che favoriva e favorisce proprio questo voglia di relazione attorno alla musica, quindi non solo il fare musica ma anche il confrontarsi su quello che la musica comporta in senso più ampio, e quindi per esempio tutta l'esperienza anche mutuata dal passato che Emanuele Agnelli racconta molto bene nel film, e questo luogo di scambio permanente sui Navigli, proprio perché si andava lì per fare musica ma anche forse per bere un caffè e parlare di musica.
Sì, poi tra l'altro tutta l'esperienza avuta con la PFM è qualcosa che ancora nel racconto dei musicisti che ha incontrato per il documentario viene fuori proprio come un esempio musicale che purtroppo non c'è più a quei livelli.
Sì, anche se devo dire uno dei pregi a mio giudizio eccezionali di Mauro che, come dire, non ha mai uno sguardo nostalgico,
è vero.
Non pensa mai che, come dire, c'è un passato che era migliore del presente. Magari pensa che il mondo un tempo era un mondo in cui era più facile pensare di poter incidere col proprio mestiere e che permetteva di partecipare a un cambiamento attivo, no, in modo più incisivo. Però rispetto alla musica Mauro lo dice sempre che da qualche parte nel mondo, esattamente in questo momento, qualcuno sta componendo una bellissima canzone, e credo che questa sua visione sia anche quella che gli ha permesso di non arroccarsi, di rimanere sempre in grande ascolto, sempre molto curioso sugli altri, che è un altro talento straordinario, no? In un'epoca che è intrisa di egocentrismo, insomma, dove sembra che siamo tutti concentrati solo su noi stessi, considerare l'altro come una fonte di apprendimento, di curiosità, insomma, come qualcuno che ti può innescare delle cose, anche se generazionalmente personalmente molto distante, trovo che sia veramente una qualità enorme.
Grazie. Cristiana Mainardi, regista del documentario Andando dove non so, Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, al cinema, non perdetelo. Ciao.
Grazie, grazie.
Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, e sveglia mi guarda. Non so già odore della terra, odor di grano, sale adagio fino a me, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancora più in là, sembra quasi un mare d'erba, è leggero il mio pensiero, voleva, ho quasi verso il prato, resta fermo come me, faccio un passo, lui mi vede già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. Non lo so, solo un uomo in cerca di se stesso. No, cosa sarà adesso? Non lo so, forse solo il suono del mio passo. E intanto il sole tra la nebbia filtra già, e il giorno, come sempre, sarà.
Impressioni di settembre, Mauro Pagani. Prima Cristiana Mainardi ci ha parlato del suo documentario Andando dove non so, dedicato appunto a Mauro Pagani, una vita da fuggiasco al cinema. Ora cambiamo argomento, parliamo con Simone Valentini di un film che si intitola Per un po'.
Fede, ma che cazzo, manco mi rispondi?
Che deve succedere, Nick? Ha 18 anni.
Questa casa funziona così. Tu sai dove sono io e io so dove sei tu. Se no, io mi preoccupo.
Ma io sei un assistente sociale pure te.
Io?
Ma vaffanculo,
ti ringrazio per quello che stai facendo, Lo vedo bene.
Senti, mi piacerebbe andare da mamma queste storie.
Non è una buona idea.
E dici perché no, scusa?
Perché io non so se ti vuole.
Non ci voglio stare con te! Lasciami!
Ma cosa fai? Ti metti a menare tutti quelli che dicono qualcosa che non ti va bene? E se litighi con me, che fai?
Ti penso, lo sai.
Tu potevi farlo, no?
Lasciato succedere tutto.
Ma che te non sia la comunità, rubato!
Ma
che
ladro!
Ma che ne sai della comunità?
È un ladro!
No! Non me ne frega un cazzo, ti devi fare i cazzi tu!
E allora parlami tu!
Simone Valentini, buongiorno. Parliamo del tuo film Per un po' è il titolo. È una storia di un affido, una storia vera, se non sbaglio, no? Ti sei ispirato a una storia vera?
Sì, esatto. Il film è tratto dal romanzo autobiografico di Niccolò Agliardi, che ha vissuto due esperienze di affido. Il primo affido, quello del personaggio che nel film si chiama Federico, è la storia da cui lui poi ha scritto il romanzo dall'omonimo titolo Per un po'.
Niccolò Agliardi, che tra l'altro ha collaborato con te alla sceneggiatura, a partire dal libro. In Italia sono storie che si conoscono poco, si sa che esiste, ma se uno non le ha vissute personalmente conosce poco. Devo dire che il tuo film aiuta tantissimo a capire questa dinamica, in questo caso la relazione tra un padre che ha un figlio in affido, un ragazzo in affido. Tra l'altro è difficile anche dire padre e figlio, e tu questa cosa la sottolinei in certi momenti.
Devo dire che l'utilizzo delle parole all'interno di questo tipo di famiglia è sempre molto legato alle figure, alle persone e al rapporto che riescono a instaurare tra di loro. E dal momento che noi raccontiamo due personaggi che non sono ancora pronti, né uno per essere un padre né l'altro per non essere più un figlio, c'è una riflessione anche su questo, su chi sono i padri e chi sono i figli.
C'è anche una questione di età dell'affido, no? Perché a seconda dell'età o del tipo di richiesta uno si trova a vivere appunto la paternità o la maternità, insomma in questo caso è la paternità con un ragazzo di 18 anni. Adesso io non so la storia, se questa sia la storia esatta appunto di Agliardi, ma raccontiamola un po' meglio.
Certo. Di base la questione dell'affido è molto legata all'età dei ragazzi, perché l'affido uno sa già che è una convivenza, chiamiamolo così, a tempo determinato. La storia di Niccolò, che è molto simile a quella del personaggio di Nick, abbiamo toccato tutti i punti chiavi del suo percorso di padre affidatario, è appunto quello di prendere un ragazzo in affido con una forzatura, se possiamo dire così, chiamata proseguio amministrativo, in cui lui prende in affido un ragazzo di 18 anni e lo accompagnerà fino ai suoi 21 anni. Quindi è un ragazzo già formato, già grande, che per una scadenza che è quella dell'età, a 18 anni si deve uscire dalle case famiglia, si sarebbe ritrovato in mezzo a una strada non avendo un posto dove andare, come diciamo più volte nel film. E Niccolò decide di prendere comunque questo ragazzo all'interno della sua casa rimasta un po' più vuota dopo la scomparsa della compagna Sonia, con cui aveva iniziato questo percorso con i corsi genitoriali per prendere un ragazzo in affido. Da qui in poi torna sempre più prepotentemente la figura, questa figura è un po' un fantasma nella vita di Federico, della madre. Il personaggio di Fede dovrà un po' trovare un modo per recidere il cordone ombelicale che ha con lei, mentre il personaggio di Nick dovrà trovare un modo per aprirsi e per abbandonare un po' le sovrastrutture che si è costruito in tanti anni di vita da uomo, di 45 anni appunto.
Questo rapporto con la madre biologica è interessante, perché di fatto lei c'è. Cioè lei esiste, è presente, però non può stare con lui. I motivi si capiscono, però non sono particolarmente spiegati. Ma credo che sia difficile quando il genitore in qualche modo è presente e raggiungibile. E questo arriva senza conoscerne bene le cause.
Sì, guarda, una cosa che ho scoperto anche confrontandomi con tanti ragazzi che sono nelle case famiglie, che c'è sempre comunque un desiderio, una sorta di movimento verso la famiglia originale. È come se non si volesse accettare che nel momento in cui non si può più stare all'interno del nucleo familiare, il problema deriva anche dai genitori, e si tende a dare la colpa alle figure esterne, cioè questo ragazzo Federico nel nostro film, che più e più volte accusa gli assistenti sociali, la polizia, non capendo bene chi è che gli sta tendendo una mano. questa è una cosa che ho riscontrato anche dialogando con altri ragazzi, un po' come una costante, quindi certo, un desiderio di voler tornare comunque dalla madre. Poi la figura materna è quella, diciamo, più importante di solito per questi ragazzi.
I due protagonisti, Alessandro Tedeschi e Isma Banamonce, se non sbaglio si dice così, ma forse correggimi tu, anche loro sono molto bravi a creare questo tipo di relazione. Come hai lavorato insieme a loro?
Allora, abbiamo lavorato partendo dal copione e dalla storia, e abbiamo fatto molte prove, abbiamo costruito due personaggi che gli stessero bene addosso. Durante i giorni di ripresa poi si è creato proprio questo rapporto tra i due. Isnab era un pochino più acerbo, Alessandro è un attore comunque con tanta esperienza, e ci siamo ritrovati a costruire con le parole soprattutto i movimenti tra i personaggi, quindi è stato proprio un lavoro fatto sul copione, con il copione, con loro, cercando anche di caratterizzare il modo in cui i personaggi parlano, discostandoci un pochino dagli stereotipi. Alessandro è genovese e quindi ha portato un po' lontano dalla romanità che a me per esempio caratterizza.
E infatti dove avete girato?
Girato tra Roma e il litorale laziale.
Ah, ecco, infatti, perché c'è il mare.
C'è il mare, esatto, sì, perché comunque ci serviva un pochino questo racconto anche di lontananza dalla figura materna, ma una lontananza che volevamo non fosse di chilometri, quindi una difficoltà chilometrica nel raggiungere questa persona, anche perché per essere una vera distanza in Italia sarebbe dovuta essere all'estero lei, mentre è una distanza che è colmabilissima, ma che paradossalmente è quasi la figura della madre che non vuole far colmare. Quindi abbiamo girato tra Roma, tutto il core del film, il rapporto tra Niccolò e Federico, e al mare il rapporto con la madre.
E come è entrata invece la scena musicale, un po' rap, insomma molto giovanile?
Allora, è stato molto divertente, perché con Niccolò ci eravamo interrogati, il vero Niccolò Agliardi, ci eravamo interrogati su come rappresentare il mondo musicale del protagonista. E quando si cerca di entrare nel mondo del reale, no? Nella realtà, è sempre difficile dare credibilità a chi si relaziona con personaggi famosi. Quindi abbiamo fatto un lavoro, diciamo, un pochino diverso, in cui abbiamo sfruttato un anno sabbatico del protagonista e l'insistenza della editrice discografica per farlo collaborare con un giovane talento, che poi è interpretato anche nel film da Matteo Wax, che nel film stesso canta il brano composto proprio da Niccolò per Federico. E dopodiché da questa cosa è entrata in gioco anche Nib, che è una cantante italo-francese che ha composto un altro brano per la madre di Fede. Lei non è all'interno del film, ma ha scritto questa canzone un petit peu, molto, molto bella ed emozionale. Quindi abbiamo cercato di spostarci dai riflettori per avere un Niccolò molto più vicino ai giovani musicisti e ai giovani cantanti, e rappresentare il mondo discografico con il nuovo, non con il passato e con l'attaccamento al passato.
Grazie Simone Valentini, il film è Per un po', arriverai anche a Milano i primi di marzo, quindi insomma tenete d'occhio questo titolo e questo film. Grazie, ciao.
Grazie a te, ciao.
E questa era l'intervista a Simone Valentini per il film dal titolo Per un po'. Ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora, appunto da questo personaggio che è Matteo Wax, che ha cantato nel film. E poi i saluti, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis.
Saranno campi di fiori e mine, saranno notti passate a mitare, il volo storto delle falene, la traiettoria di chi si appartiene. Non c'è rimedio né spiegazione che lega al tempo due sole persone, solo un destino di zafferano che dove passa colora di buono. Belli da prendere insulti, razza di idioti e te, ma da solo l'amore non basta se il resto non c'è. Cosa ci siamo perduti per non perderci niente di noi? Ti sento, lo sai, ho imparato a tenere da conto ogni piccolo gesto che fai, e la smetto di essere pronto. Il trucco è non esserlo mai e lasciare la vita che viene. questo è il senso di chi si appartiene. Come la luce della cucina che resta accesa per farti tornare, come i pensieri al ventilatore in un locale di birra e sudore. Chi si appartiene alla sua lingua, i panni sporchi da non giudicare, che non c'è uomo così vigliacco che lascia tutto senza dolore. Cosa ci siamo perduti per non perderci niente di noi? E ti sento, lo sai, ho imparato a tenere da conto ogni piccolo gesto che fai, e la smetto di essere pronto. Tanto il trucco è non esserlo mai e lasciare la vita che viene. Questo è il senso di chi si appartiene. Questo è il senso di chi si appartiene. Succedere tutto senza avere paura per noi, e la strada e la spesa che hai fatto sono quelle che io non farei, ma continuo a volere il tuo bene.
Questo è il senso. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis con Simone Valentini. Il film era Per un po'. Abbiamo ascoltato nella prima parte Fabrizio Gifuni su Portobello e poi Cristiana Mainardi sul documentario dedicato a Mauro Pagani e Gianni Aurelli con La terza volta. Chiudiamo questa puntata di Chassis che potete riascoltare sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini, ma anche su LinkedIn. E chiudiamo questa puntata con Yesael Delirium, che se avete già in parte visto le puntate di Portobello, questa canzone fa parte della colonna sonora. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini, e con Chassis ci risentiamo sabato prossimo. Ciao.
I suoi occhi c'è la vita, c'è l'amore. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Sta seguendo una luce che cammina.